anche nel caso della rivoluzione francese, come per le altre due questioni che abbiamo trattato, possiamo utilizzare un momento di studi in cui obiettivamente si sono superate tutte le tentazioni di ideologizzazione, o meglio, le tentazioni di deformazioni ideologiche sono evidenti, sono scoperte. All'anniversario del 1989 è uscito anche in Italia un grosso volume del maggiore storico contemporaneo sulla rivoluzione francese, François Furet, che ha intitolato il suo studio Un secolo, la rivoluzione francese, un secolo, e dove sostanzialmente l'apporto dell'autore è quello di dare una immagine della rivoluzione francese che filtra e valorizza tutti gli apporti delle varie letture, da quella tradizionale, classica, nel senso marxista della parola, quindi la più diffusa, quella di Mathieu e di Lefebvre, da quella non conformista, quindi non marxista, di Pierre Gaxot degli anni 30, tenuta nel dimenticatoio fin quasi pochi anni fa, e quelle cattoliche che sostanzialmente facevano riferimento attorno alla grande monumentale storia della Chiesa del Flich-Martin. Io credo di poter oggi darvi una immagine, da un lato molto oggettiva, di rilettura della rivoluzione francese, dall'altra invece di dire, come mi sono sempre, come ho sempre presunto, spero di no, di dirvi un punto di vista nuovo, che non è riducibile semplicemente ai dati della storiografia, anche della più adeguata. La premessa è questa: la rivoluzione francese è un avvenimento epocale, non solo per la Francia, è un avvenimento epocale per il mondo moderno contemporaneo. In Francia contano le repubbliche dalla Repubblica del 1792. Non so a che numero sono arrivate, ma si è parlata di una seconda, di una terza, di una quarta, di una quinta, almeno fino alla quinta sono arrivato perché era quella di De Gaulle, sono tutte misurate sulla prima Repubblica, quella del 1792, e gli anni per un certo periodo fino alla fino a Napoleone si datavano anche l'anno primo, l'anno secondo, l'anno terzo dalla morte del tiranno, cioè dall'esecuzione nel gennaio del 1793 di Luigi XVI. Quindi è un avvenimento epocale che ha costruito, mentre si faceva, ha costruito la sua immagine. Per esempio, il concetto di ancien régime come qualcosa di invincibilmente negativo, vergognoso, nella pubblicistica che ha preparato la rivoluzione francese. La rivoluzione francese è stata prima combattuta sulle pagine dei giornali, delle gazzette, nei club, attraverso una sapiente, e spiegherò poi il perché si è trattato di un progetto, non di una rivoluzione in qualche modo che scoppia improvvisa e non si riesce a dominare. La rivoluzione francese ha questo aspetto, ma un aspetto più profondo, più radicale, che è quello di un progetto che si vuole attuare, che si attua gradualmente, ma si attua. Se si leggono le gazzette o se si entra nelle discussioni che hanno caratterizzato gli anni precedenti la rivoluzione francese, i 30-40 anni che precedono la rivoluzione francese, cioè dopo la morte di Luigi XIV, il regno di Luigi XV, si vede sostanzialmente che tutta l'immagine di un mondo che doveva essere finito, doveva essere fatto finire. Noi, i nostri figli ci ringrazieranno perché abbiamo tolto da loro, dai loro occhi, la vergogna del passato. Questa è una frase che torna continuamente negli interventi, non soltanto all'Assemblea Costituente e poi all'Assemblea Legislativa, ma addirittura all'Assemblea degli Stati Generali, che devono essere invece come la fotocopia della situazione reale della società. Quindi la Rivoluzione francese si è posta esplicitamente fin dai primi momenti come una rottura radicale col passato e come la sostituzione totale del passato, di un passato giudicato irredimibile, di un passato giudicato in blocco negativo. E la negatività si sintetizzava nell'espressione assolutismo. La gioco subito questa espressione, perché la mia tesi è esattamente invece l'opposto. La Rivoluzione francese è il primo consistente tentativo in Europa di creare uno Stato assoluto. Si presenta come la distruzione dello Stato assoluto, ma sostanzialmente, e vedremo come e perché, è esattamente l'opposto. Questo è comunque un dato indiscutibile. La Rivoluzione francese è qualcosa che taglia completamente col passato, sostituisce una novità totale al passato. Il passato è, soltanto per una serie di ragioni tutto sommato strategiche, che non si rompe subito con essa, ma fin dai primi giorni dei cosiddetti Stati Generali, il punto di maggiore direzione della rivoluzione va nel senso del cambiamento totale. Secondo, che cos'era, com'era effettivamente questa situazione che doveva cambiare? Era una situazione realmente complessa che aveva bisogno di un aggiornamento, certamente. Era una situazione culturale, sociale e politica che aveva bisogno di un passaggio. Dal punto di vista politico, la Francia della seconda metà del XVIII secolo era una realtà che sentiva, da un lato, la tradizione positiva di una concezione della società e dello Stato in cui l'unità e la particolarità, ci piaccia o no, erano declinate meglio che da noi oggi. Perché all'affermazione fondamentale che tutto il potere si riduceva al re, o meglio partiva dal re, e il re era la sintesi vivente della nazione, la sintesi vivente del popolo, il protettore del popolo, ed era abilitato a questo non solo per la legittimità del trasferimento del potere secondo la linea ereditaria, ma perché era investito di una responsabilità religiosa. Era il custode della fede del popolo cristiano di Francia e quindi il protettore della libertà del popolo francese. Il suo potere era assoluto e indiscutibile perché discendeva da Dio e non si misurava come origine e come verifica se non sulla sua adeguatezza di risposta a questa che era effettivamente vissuta come una missione, perché l'ottica distorta con cui leggiamo i documenti del passato ci fa credere che nessuno di queste persone sia in buona fede, ma se noi leggessimo i consigli che i vari re davano ai loro figli mentre li preparavano alla successione, o leggiamo i testamenti, o leggiamo i loro diari, vediamo che certamente una caratteristica fondamentale dell'esercizio del potere da parte del re di Francia era quella di una, in qualche modo, di una funzione religiosa. Dove quindi in primo piano non è la centralità burocratica funzionale, non è la centralità giuridico-sociopolitica, ma direi una unità di carattere, diciamo fra virgolette, morale, che aveva certamente dei risvolti di carattere giuridico-politico, ma su questi c'era stata una grossa trasformazione. Per esempio, alla nobiltà di sangue che faceva da contrappunto all'autorità del re e che in qualche modo però la complementava, era seguita per una serie di vicende di sviluppo sociale una nobiltà di toga a cui la corona, soprattutto con Luigi XIV, si era appoggiata. Nobiltà di toga significa nobiltà in qualche modo acquistata dal re attraverso il servizio all'amministrazione. Uno aveva fatto, che so io, l'intendente alle finanze di una determinata regione o di un determinato dipartimento. Quando finiva, quando voleva uscire dai ruoli dell'amministrazione, presentava al re la domanda di poter essere annoverato fra questa nobiltà che toccava al re dare. Dopo un certo periodo, perché c'era una verifica adeguata della idoneità morale, culturale, eccetera, questa persona veniva ascritta alla nobiltà di toga, quindi gli era riconosciuto un titolo nobiliare. Questa nobiltà di toga era servita per dare una struttura adeguata a quel nascente stato di carattere centrale, se non centralistico, che era stata la preoccupazione dei Borboni nel XVI, nel XVII e nel XVIII secolo, quando la Francia, era uscita, soprattutto dopo le grandi guerre di religione, era riuscita a trovare una sua strada per la modernità dello Stato. C'era poi, il re, la nobiltà di sangue, che in qualche modo era stata svigorita, chiamata con Luigi XIV a partecipare a Versailles al grande e fastoso rituale dell'autocelebrazione del re, che in qualche modo si era concepito come l'unica forma di assolutismo cattolico, è quella di Luigi XIV, la nobiltà di toga che si... Poi i grandi, le realtà che avevano nella struttura dello Stato dei privilegi, le città, confederazione di città, confraternite, cioè c'era un esercizio abbastanza frastagliato e particolare del potere, esenzioni. C'era una certa aliquota della società che era affrancata dal punto di vista economico dal potere centrale. Ecco perché il re, tutte le volte che aveva bisogno di esazioni straordinarie, doveva ricorrere ai vari parlamenti. La realtà sociale era rappresentata da parlamenti regionali, interregionali, di dipartimento, in cui si formava anche l'alta amministrazione. Formalmente gli Stati Generali sono convocati nel 1789, indetti nell'88, nella primavera dell'88, per la primavera dell'89, a fronte a una situazione economica particolarmente negativa, per cui occorrevano dei provvedimenti eccezionali. È una realtà dunque sostanzialmente sana, che ha bisogno di un aggiornamento e che sente delle spinte. Indubbiamente, qual è la spinta più forte? È la spinta dell'alta borghesia economica, quindi l'alta borghesia è quella che non è ancora diventata nobiltà di toga, o se volete è insieme la più bassa nobiltà di toga e la più alta borghesia, che non detiene più in prima battuta, i campi, le risorse agrarie, ma le risorse industriali o il capitale. Le industrie o il capitale, e che quindi preme, perché la nobiltà, soprattutto quella agraria, è stata progressivamente rovinata dal gravissimo dispendio della vita a corte. Questa ha già comprato molto dei possessi fondiari della nobiltà agraria, ma ci sono i grandi possessi agrari della Chiesa francese, che fanno una gola infinita alla nascente borghesia. I grandi possessi agrari della Chiesa francese arrivano fino, pare, al 25-30% dei campi coltivati, e sono amministrati dalla Chiesa per i poveri, per il mantenimento dei poveri. Quindi c'è una classe, diciamola marxisticamente, ma non è vero, c'è comunque un punto di pressione nella società perché si ridisegni l'equilibrio, la struttura della vita dello Stato e della società, in modo che dia più spazio alle forze emergenti e ridiscuta posizioni e situazioni del passato. Fin qui non si parla ancora di rivoluzione. Se si dovesse guardare la storia dello Stato moderno francese o inglese, si vedrebbe che periodicamente una società sostanzialmente sana fa tesoro della sfida che riceve, risponde con degli aggiornamenti. Probabilmente il re e la nobiltà e certamente la Chiesa pensavano che gli Stati Generali sarebbero stati sostanzialmente un aggiornamento, cioè un ridimensionamento, per esempio, dell'esercizio del potere dal parte del re, un suo controbilanciamento non di fatto ma di diritto attraverso un aliquale controllo e soprattutto l'ingresso nell'esercizio effettivo del potere della nobiltà di toga, ma soprattutto dell'alta borghesia finanziaria e industriale. Non fu così, o non fu soltanto così, fu certamente anche così alla fine del periodo napoleonico, quando la rivoluzione finisce veramente e quando si dice la restaurazione, ma restaurazione non è, la Francia si è trasformata in un senso industrial borghese. E indubbiamente la Francia ha mutato la sua fisionomia sociale, politica, ma la rivoluzione non ha significato questo. Dobbiamo dunque cercare di leggere al di là di questo movimento che pur c'è e che, come tutti i movimenti storici, non procede per evoluzione, ma per colpi e contraccolpi. Per esempio, dal 1789 al 1792-93 a un tentativo di un aggiornamento che si potrebbe chiamare monarchia costituzionale, quindi sostanzialmente ancora legata all'antico ordine e più decisamente controllata dalla nobiltà di toga e dalla borghesia, segue l'enorme sfacelo della reazione di tipo giacobino, con il rifiuto radicale di quegli stessi principi che la rivoluzione aveva messo alla sua base nel 1789. Nel 1789 erano richiamati i principi immortali della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, della garanzia della vita, della proprietà, del fatto che un uomo non potesse essere arrestato se non per ragioni esplicite e pubbliche, e nel 1793 la legge dei sospetti manda a morte nella sola città di Parigi 60.000 persone, perché basta essere denunciati da 10 persone come sospetto, non per essere giudicato, ma per essere giustiziati. Quindi, per certi aspetti, è una esasperazione che sembra, come dire, la perdita radicale di qualsiasi punto di riferimento dal punto di vista morale e civile, e che caratterizza il periodo del terrore, del grande terrore, a cui segue nella vita della società francese la grande paura, con l'aggravio di una situazione economica disastrata, perché in questa infinita serie di faide e di violenze è mancato anche effettivamente il lavoro nei campi e nelle officine. C'è dunque un movimento di aggiornamento di cui sarebbe protagonista la borghesia, e che la borghesia realizza a tempi lunghi, pagando lo scotto nella prima fase un po' alla nobiltà, pagando lo scotto nella seconda fase al cosiddetto quarto stato, che però tiene sotto, e poi successivamente riprende in mano la situazione e la domina fino alla Comune di Parigi del 1870. Questa è la lettura della Rivoluzione Francese del grande maestro marxista della Rivoluzione Francese, Albert Mathieu. C'è un aspetto per cui questo è vero: si tratta di una entrata, di una modificazione dell'assetto, ma un avvenimento così da cataclisma non può essere sbrigativamente ricondotto a questa linea di interpretazione che coglie un aspetto della vicenda. Qual è il punto, il protagonista della Rivoluzione Francese? Il soggetto è difficile da definire, e questo è già un primo punto di difficoltà, ma si capiscono le forze. Quali sono le forze che fanno la Rivoluzione Francese? Non sono forze sociali, ma sono forze intellettuali. È l'alleanza, attenti perché questo è un passaggio delicatissimo che dobbiamo proprio a Fouret, è l'alleanza pre-Rivoluzione Francese fra ideologia e opinione. L'ideologia che ha investito la cosiddetta opinione, cioè quelli che oggi noi chiameremmo l'opinione pubblica,
l'opinione pubblica nei modi con cui si può condizionare, adesso attraverso la radio e la televisione, allora il ceto alto del popolo, della società, attraverso la stampa, chi non leggeva attraverso le invenzioni, capito? Attraverso gli slogan, attraverso l'affermazione che nella Bastiglia c'erano centinaia e centinaia di prigionieri politici che dovevano essere liberati e ce ne erano 7 non politici, di cui 2 dementi, mi spiego, e che c'era una guarnigione agguerritissima, erano poche decine di soldati, ma per tutto il cosiddetto popolo francese guidato dalla ideologia fu la grande giornata, si ricorda a 2 secoli di distanza, è la manifestazione della nascita della nuova Francia, di per sé una cosa risibile, macchiata da un orrendo delitto, perché dopo aver detto che non avrebbero fatto nulla al capitano della guarnigione fu ucciso e il suo cadavere fu portato in giro a scempio per la città, come avveniva normalmente quando avvenivano queste scaramucce, subito descritte come atti di eroismo. Capite dove sta la questione? C'è un'ideologia e un influsso dell'ideologia sull'opinione che è il punto forte. Che cos'è l'ideologia o quale tipo di ideologia? L'ideologia dell'illuminismo, cioè l'ideologia della pura ragione. Se voi scorrete la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, voi non riuscite a rendervi conto del perché sia così innovativo questo documento. Mi manca il tempo di leggerlo per esteso, ma questo documento lo interpretò bene una volta Marie Ten. Per un certo aspetto non è assolutamente nuovo che gli uomini siano tutti uguali, nascano liberi, debbano essere garantiti nella loro libertà, che esista una fraternità naturale fra gli uomini. Sono principi che nessuno poteva pensare nascessero nelle aule dell'Assemblea degli Stati Generali nell'agosto del 1789. Erano valori fondamentalmente tradizionali, cristiani, che fossero o no praticati normalmente nella vita del popolo francese, questo potrebbe essere anche un fatto che non è molto rilevante, ma è indubbio che se voi trovate un fondamento, cercate un fondamento, dovete evidentemente richiamare la tradizione cattolica, ma invece leggete delle cose strane. Leggete che questi membri degli Stati Generali fanno la loro professione di fede nei principi immortali della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità di fronte alla presenza dell'essere supremo. Guardate che il secondo stato, il clero, è rappresentato da qualche centinaio di vescovi e di sacerdoti. Eppure non si parla di Dio e non si parla della Trinità, si parla dell'essere supremo. E si dice che gli immortali principi dell'89, diritti dell'uomo e del cittadino, sono la via della felicità. Il che significa dunque che l'ideologia, che è già all'opera nella prima solenne dichiarazione dei diritti dell'uomo, è un'ideologia in cui esplicitamente il punto di lettura sostanziale dell'esperienza umana è la ragione illuministicamente intesa come avversa al mistero, come qualche cosa che determina totalmente la vita personale, che conosce la natura, che manipola la realtà e che ordina scientificamente anche la società. L'ideologia dunque è una ideologia della ragione che si prepara a ridisegnare un potere, cioè uno Stato, che non ha una giustificazione oltre sé, non ha una giustificazione in motivazioni di carattere etico-religioso e quindi che non dovrà più misurarsi con motivazioni di carattere etico-religioso, ma che avrà una giustificazione in sé e per sé. Vorrei dire che c'è il soggetto che fa la rivoluzione, teoricamente, prima ancora che si sia trovato il soggetto che la fa politicamente. Capite? Per questo è un fatto che procede a strappi, è un fatto che procede per contrapposizioni violente, perché non c'è fin dall'inizio il soggetto politico che guida tutta la vicenda, c'è un'ideologia e un'opinione che spingono in quella direzione, ma manca, cioè si succedono l'un dopo l'altro soggetti politici che risultano il più delle volte inadeguati al compito che hanno, tanto è vero che a tutti. Compreso a Napoleone, la rivoluzione sfugge dalle mani. Quello che è chiaro dunque è che quello che si deve realizzare è lo stato di natura e di ragione. È lo stato di natura e di ragione che aveva idealizzato Rousseau, che aveva volgarizzato Voltaire, che aveva costituito il filo conduttore di moltissime voci di quella realtà sostanzialmente culturalmente aberrante che è l'enciclopedia, perché è una massa informe di cose significative, di cose errate, di ovvietà, eccetera, e che pure è sentita dalla mentalità ideologica che fa la rivoluzione come il grande punto di riferimento filosofico e culturale. Si deve realizzare uno Stato che si autogiustifica, che non ha bisogno di nessuna investitura, perché il potere nasce da sé, ha bisogno di strumenti di verifica, ha bisogno di strumenti di verifica. Allora il re è uno strumento di verifica, e gli si consentirà nella monarchia costituzionale, nel breve periodo che va dal 1791 al 1793, anno della sua esecuzione, è un re costituzionale che cosa? Ha il diritto di respingere le leggi, ha il diritto di veto per un certo periodo, due volte nella prima costituzione, una volta sola nella seconda, ma se le varie assemblee insistono deve sottoscrivere. Dunque il soggetto è la ragione razionalistica che tende a concepire l'uomo senza riferimento religioso e che tende quindi a concepire la società come un fatto che si spiega del tutto razionalmente e che deve e non deve avere altra giustificazione e altra istanza di riferimento se non se stessa. Chi è fuori da questo trend, chi è fuori da questa linea è contro la storia. È un infame e deve essere abbattuto. Perché questo esista non ci sono motivazioni morali. Robespierre dirà: il re deve morire, non per una ragione morale, non perché abbia tradito. Il re deve morire perché il re rappresenta il passato ed è l'unica obiezione a questa novità che noi stiamo creando. Ora, questo io credo che sia una cosa fondamentale. La rivoluzione francese rappresenta il primo consistente tentativo di una società e di uno Stato scristianizzati, dove la scristianizzazione non è semplicemente un dato di fatto che allora cominciava, ma che non era certamente l'elemento più evidente, come lo è per esempio in questa fine del XX secolo, ma scristianizzato di diritto, dove il riferimento religioso è non inutile, ma dannoso, perché è la ragion d'essere della situazione di ingiustizia sociale e politica alla quale la rivoluzione intende ovviare definitivamente. Dunque la rivoluzione francese ha alle sue spalle l'ideologia illuministica. L'ideologia illuministica è un'ideologia che è certamente anticattolica, perché vuole sostituire a una concezione religiosa e cattolica dell'uomo e della società una concezione fondamentalmente laica, ma nel senso ateistico della parola. Questo è il nucleo portante della questione. È chiaro che con questa chiarezza la cosa emerge nello sviluppo degli avvenimenti e non senza tensioni, non senza reazioni. Ma il nuovo che si vuol costruire è esattamente questo. Terzo passaggio. Allora appare chiaro che il grande nemico della rivoluzione è il re e la Chiesa. Non solo perché buona parte della nobiltà è fuggita, non soltanto perché la nobiltà è stata la prima ad accettare le dure condizioni del cosiddetto terzo Stato, che ha detto o con noi o fuori dalla storia. Ma perché di fatto, siccome è un processo ideologico e non semplicemente un processo di carattere, di graduale avvicendamento di carattere politico, siccome l'attacco ideologico rivela immediatamente l'alternativa alla tradizione. Custode della tradizione sul piano sociopolitico è il re. Custode della tradizione sul piano della vita e dell'esperienza popolare è la Chiesa. Per questo è evidentissimo che al di là dell'urto contro la nobiltà, dell'occupazione dei campi, dell'abbattimento dei castelli, il nemico dichiarato che si deve stanare e che porta il peso, lo vedremo, della resistenza alla rivoluzione è la Chiesa. Lo si vede chiaro fin dal 1790. Io voglio documentare questa interpretazione, che si tratti dunque di un tentativo di imporre una concezione ideologica dell'uomo e della società in coerenza con l'illuminismo e quindi di creare il primo Stato moderno della storia. Moderno non nel senso che segue il Medioevo, ma moderno nel senso che risponda alla concezione della modernità. Si capisce già dal documento che contrappone drammaticamente la rivoluzione alla Chiesa nel 1790, quindi ancora in sede di fine degli Stati Generali e di inizio dell'Assemblea Costituente. È la cosiddetta Costituzione Civile del Clero. La Costituzione Civile del Clero è anticipata dalla requisizione di tutti i beni della Chiesa francese, da tutti i beni della Chiesa francese che sostanzialmente vennero messi, come diceva, ha detto il vescovo di Autun, Talleyrand, che poi finì secolarizzato ministro degli esteri del direttorio e soprattutto ministro degli esteri di Napoleone Bonaparte. La Costituzione Civile del Clero è anticipata da questo enorme fenomeno di espropriazione dei beni della Chiesa, messi a disposizione della nazione, coperti da quel fenomeno degli assegnati, cioè dalla distribuzione di una specie di carta moneta forzosa che aveva alle spalle i possessi fondiari, sostanzialmente che divise fra la grande borghesia francese tutto questo enorme patrimonio di carattere fondiario. Come diceva l'arcivescovo di Parigi intervenendo nella discussione, fino adesso noi abbiamo mantenuto con questi possessi i poveri, voi li mettete a disposizione della nazione, li prenderanno i più ricchi e gli unici che staranno peggio di adesso sono i poveri che la Chiesa francese ha sostenuto fino adesso. Ma comunque la requisizione venne seguita da questa Costituzione Civile del Clero, che significa che cosa? Ecco, l'assorbimento della Chiesa francese nel nuovo potere. La Costituzione Civile del Clero significa che l'espressione della vita religiosa in Francia non ha una base giustificativa religiosa e un punto di giudizio religioso, ma un punto di riferimento civile e una giustificazione civile. Che significa? Nomina dei vescovi. Come sono eletti i vescovi nella Chiesa Cattolica almeno dall'inizio del secondo millennio? La nomina del vescovo è l'esercizio tipico fondamentale del primato petrino. È dunque il vescovo di Roma che nomina il vescovo, con degli accorgimenti che hanno mutato di situazione in situazione, per esempio sentendo la base ecclesiale o sentendo la realtà politica, come attraverso i concordati dal 1500 in poi le monarchie cristiane o cattoliche hanno cercato di garantirsi che i vescovi non fossero contro di loro, no? Ma la nomina, l'elezione dei vescovi tocca l'assemblea di dipartimento. Le diocesi, che sono 300, diventano 83, come i dipartimenti. e le parrocchie coincidono con le province, cioè c'è una ristrutturazione civile e l'elezione tocca a coloro che hanno diritto ad eleggere. Coloro che hanno diritto ad eleggere sono quelli che hanno un determinato censo per poter essere elettori, e indipendentemente dalla loro fede. I vescovi cattolici vennero nominati nella prima tornata, vennero nominati in tutte le città capoluogo di provincia in cui si nominarono i vescovi con la nuova sistemazione, anche da ebrei o da miscredenti che però per il censo che avevano erano elettori. Il vescovo dipende da questa assemblea, entra in carica perché è stato eletto, ha la possibilità di rivolgersi al Papa non come capo della Chiesa, ma come colui che ha un primato di onore nella Chiesa. Sentite un ottimo vescovo eletto con questa procedura, come scrive al Papa: Santità, il rispetto di cui sono penetrato verso vostra santità mi fa un dovere di annunciare che i liberi suffragi degli elettori del mio dipartimento mi hanno chiamato a governare la loro diocesi vescovile che si trova a Blois. Ho ricevuto l'istituzione canonica, che toccava al Papa, l'eletto nella successione apostolica e dotarlo di una responsabilità giuridica nei confronti del suo popolo è il tipico servizio del Papa a tutta la Chiesa. Ho ricevuto l'istituzione canonica e sono stato regolarmente consacrato. Ed è vero, purtroppo, perché due vescovi, il Talleyrand e un ausiliare, che erano stati validamente consacrati, fecero queste consacrazioni di 53 nuovi vescovi, perché la maggior parte dei vescovi francesi si rifiutò di giurare fedeltà alla Costituzione civile clera e quindi divenne la cosiddetta Chiesa refrattaria rifiutata. Questi 53 vescovi furono vescovi illecitamente, ma validamente eletti. Così quando Pio VII dovette fare il concordato con Napoleone nel 1801, non poté dire a questi 53 tornate a casa vostra, perché erano stati validamente consacrati vescovi, illecitamente ma validamente. Alcuni di questi erano chiaramente eretici, alcuni erano giansenisti notori, alcuni erano moralmente riprovevoli. La Chiesa francese si portò il peso di queste consacrazioni episcopali per decenni e decenni lungo tutto il XIX secolo. Dichiaro che con l'aiuto di Dio sarò unito sempre nella fede e nella comunione con voi, che in qualità di successore di San Pietro avete il primato di onore e di giurisdizione nella Chiesa di Gesù Cristo. Di onore e basta, perché di giurisdizione la giurisdizione era stata messa evidentemente in crisi da tutto quello che lui aveva fatto. Un uomo degnissimo, l'abate Grégoire, che certamente imbevuto di idee illuministiche accettava che l'esercizio del culto, l'esercizio della vita religiosa fosse totalmente dentro la vita politica. Funzionari dello Stato. Lo Stato interviene, proibisce la emissione di nuovi voti nei conventi, decide l'abolizione di quasi tutti i conventi di clausura, persegue coloro che continuano a rimanere nei conventi come nemici dello Stato. Dunque la Chiesa viene tendenzialmente assorbita nello Stato. La risposta a questo è certamente una delle pagine più grandi della storia della Chiesa francese. Su 300 vescovi hanno accettato la Costituzione civile del clero 7 vescovi, 2 vecchissimi, Talleyrand e un altro di quelli, Gödel, che poi divenne arcivescovo di Parigi, mentre certamente con l'andar del tempo il clero per una certa parte accettò la Costituzione civile del clero. La Chiesa di Roma non fu particolarmente tempestiva. I brevi con cui Pio VI condannava la Costituzione civile del clero e condannava quindi l'eventuale giuramento fatto arrivarono dopo che il re, lasciato solo e quindi premuto da moltissime pressioni, firmò su condizione, ma firmò la Costituzione civile del clero. Quindi la Costituzione civile del clero rappresenta nei primi mesi della rivoluzione il punto chiaro di dove si vuole andare. Se c'è una religione ancora in Francia, È totalmente nell'ambito dell'esercizio di questo potere nuovo, che non si giustifica in base religiosa, ma che è la giustificazione della religione. Capite il rovesciamento? Se c'è ancora una religione pubblica in Francia, la sua base è politica. Fino ad allora esiste una struttura sociopolitica, la sua base è religiosa. È chiaro il rovesciamento? Luigi XVI era l'ultimo re che era il capo religioso più ancora che civile del suo popolo. Per questo, come disse in un suo memorabile intervento al primo sinodo dei vescovi europei il cardinale Meissner di Colonia, l'età moderna comincia con il regicidio di Luigi XVI, perché comincia una concezione della politica totalmente svincolata da riferimenti etico-religiosi. È così vero questo che lo Stato si incaricherà di una nuova religione civile, quando avrà abolito o avrà creduto di abolire totalmente quel che resta della religione cattolica, il culto della deragione, il culto dell'essere supremo e quant'altro, con ignobili caricature della religione cattolica celebrati a Notre Dame nel periodo del Comitato di Salute Pubblica, quindi nel periodo dove il massimo della reazione anticattolica si esprime. All'indomani dunque della Costituzione Civile del Clero e quindi dell'Assemblea, della Costituzione che lo fa proprio come parte integrante ed è alla base quindi della Costituzione che dura fino alla Repubblica, fino al 93, sostanzialmente in Francia ci sono due chiese, la Chiesa giurata e la Chiesa refrattaria. La Chiesa giurata sostanzialmente screditata e senza quasi nessuna possibilità di aggancio con la realtà, la Chiesa refrattaria in clandestinità, perché le disposizioni saranno sempre più dure e si perseguiterà il refrattario come il nemico dello Stato, come il nemico dello Stato, e quindi anche coloro che ospitano preti refrattari sono considerati ribelli. Comincia la grande persecuzione, persecuzione con veri e propri esecuzioni in massa, eccidi in sola Parigi, 2000 fra sacerdoti e religiosi, gente portata sui barconi lungo la Loira e i barconi poi affondati. È una pagina, 99 di questi sono stati da Pio XI dichiarati beatificati e canonizzati come martiri. Quindi il peso della resistenza, essendo la rivoluzione un progetto ideologico, il peso della resistenza non è a livello immediatamente politico, sociopolitico, ma il peso della resistenza è a livello ideale. Qual è l'ideale contro illuministico, non illuministico? L'ideale religioso, l'ideale cattolico. Ecco perché la Chiesa ha anche la responsabilità di questa resistenza. Io vorrei leggervi un documento fra i molti, un documento prima di questo documento, la resistenza in senso obiettivo, dunque, è portata dalla Chiesa, è portata attraverso la resistenza esercitata fondamentalmente dai sacerdoti e dai religiosi e al di là di essi dal popolo, in quanto è collegato, in quanto difende i refrattari, con eccidi che non hanno nulla da invidiare agli eccidi a cui siamo stati abituati negli ultimi decenni noi. La riprova che la resistenza è religiosa è che la religione informa l'unico episodio significativo sul piano militare e politico, che è il caso della Vandea. Caso vandeano, su cui si è parlato e anche straparlato di recente, è un caso significativo. Il caso vandeano è il caso di una regione francese che, in una effettiva unità che va dalla nobiltà fino al popolo, rifiuta l'adesione all'illuminismo e quindi l'ateismo come condizione della riforma. Noi abbiamo bisogno di cambiare la situazione, dicono gli insorti, ma non dobbiamo essere costretti a diventare atei per questo. È dalla nostra tradizione cattolica che noi traiamo la forza per i necessari cambiamenti, come del resto almeno i rappresentanti più significativi del clero avevano già sufficientemente dimostrato nella prima fase degli Stati Generali, accettando tutte le riforme che potevano essere tollerate, potevano essere accolte senza mettere in discussione la propria appartenenza cattolica. Ora la Vandea insorge e mette in scacco le forze della Repubblica per quasi 2 anni, tanto è vero che vengono votate delle disposizioni assolutamente eccezionali. Gli storici più accreditati e recenti di questo avvenimento parlano di un genocidio. Il 40% della popolazione della Vandea alla fine di questa operazione è stata sterminata. La Vandea non è più come prima della rivoluzione, neanche adesso. I mezzi adoperati fanno inorridire se si leggono. È vero che anche gli insorti, quando mettevano le mani sui cosiddetti repubblicani, non avevano la mano leggera, ma è indubbio che l'efferatezza a cui arrivò il governo centrale di Parigi nei confronti della Vandea rimane forse il primo grande episodio di quei genocidi a cui i tempi contemporanei ci hanno abituato. Che non sia una esagerazione lo dice l'affermazione che fece il generale che guidò la repressione vandeana in piena convenzione. Non esiste più la Vandea. Il generale Westermann, se vi interessa anche il nome di questo figuro. Non esiste più la Vandea, è morta sotto le nostre libere sciabole, con le sue donne e i suoi bambini. Ho schiacciato i bambini sotto gli zoccoli dei miei cavalli, massacrato le donne che non genereranno più dei banditi. Non ho da rimproverarmi di aver fatto prigionieri, ho sterminato tutti. Le strade sono disseminate di cadaveri, ce ne sono tanti che in parecchi luoghi formano una piramide. A Nantes, questo non è più un'affermazione sua ma è una documentazione, si segnalò un tale Carrière, maresciallo, che faceva salire i prigionieri sui pontoni nei quali venivano aperte delle falle. Ogni notte annegavano 100-200 detenuti con questo sistema che Carrier chiamava deportazioni verticali. Ad Angers furono fucilate 800 persone e 950. Un tentativo di resistenza sul piano sociopolitico per una motivazione di carattere religioso, e si vede bene la distinzione, non è la difesa del passato. Il Papa ha riconosciuto questo nella visita recente alla Vandea, quando riconobbe che questa gente non aveva semplicemente difeso la tradizione, ma aveva cercato di difendere un proprio originale e legittimo modo di interpretare e di vivere la tradizione. Ci sarebbero da leggere molti altri documenti, ma ne basta questo. Gli interrogatori che sono conservati normalmente negli archivi delle parrocchie vandeane sono interrogatori alla fine dei quali seguiva l'esecuzione, cioè questo era il processo, l'interrogatorio e l'esecuzione. Allora interrogano una Marie Leroy per interrogarla. Nome, età, professione, dimora. Mi chiamo Marie Leroy, ho 26 anni, sono cucitrice e abito a Montillé. Siete venuta a conoscenza dei motivi del vostro arresto? Credo sia perché il mio passaporto non era in regola. Almeno è la ragione che mi è stata detta per il mio arresto. Che cosa venivate a fare a Vesin? Venivo a vedere le mie cose, se le cose che vi avevo mandato quando hanno bruciato Montigny non correvano rischi. Conoscete i membri del comitato controrivoluzionario della vostra parrocchia? Conoscevo Hernen, di professione bottaio. Siete sposata? No. Che cosa fanno vostro padre e vostra madre? Sono molto vecchi. Mio padre è storpio e fila la conocchia vicino al fuoco da dove non si muove mai. E così mia madre. Non avete mai nascosto dei preti? No. Non avete mai desiderato l'ancien régime? Non so neanche cosa voglia dire. Fatta la lettura di lei dell'interrogatorio, ha persistito e ha dichiarato di non saper firmare. Nota alla esecuzione. Marie Leroy, nubile, 25 anni, di Montigny, cucitrice, molto fanatica e aristocratica. Sono documenti d'archivio. Dunque, la Rivoluzione francese è un progetto ideologico che si impone, al quale la Chiesa fa resistenza, e la resistenza che la Chiesa fa viene significativamente a galla in tutta la persecuzione e in modo sufficientemente emblematico nella vicenda vandiana, che non è da sacralizzare, ma è per renderci edotti di che cosa era effettivamente in gioco. Due osservazioni conclusive. Non si può certo dire che la Rivoluzione francese non abbia segnato sul piano dell'aggiornamento della struttura sociopolitica della Francia un avanzamento. Non si può certo dire che l'ingresso di una realtà sociale nuova alla gestione, fra virgolette, della vita sociopolitica della Francia sia stata negativa. Cioè, è indubbio che l'aspetto per cui si è trattato di un rinnovamento o di un aggiornamento della struttura sociopolitica, per questo aspetto è realmente un fatto significativo. Ma la questione fondamentale che rimane è questa: è possibile una difesa dei diritti dell'uomo e del cittadino? Quindi è possibile la democrazia sul presupposto dell'ateismo? La Rivoluzione francese, la prima nella sua breve e tragica storia, dimostra di no. Cioè, non è possibile costruire sulla base di un'affermazione ateistica un ambito sociale in cui l'uomo sia rispettato. Il rispetto dell'uomo esige il rispetto delle differenze. Uno Stato è veramente democratico se rispetta, se ospita a livello sociale il massimo della differenza possibile. Il massimo della differenza è fra il credente e l'ateo. Ma se metti come base esplicita di costruzione della società la professione dell'ateismo, tu conseguentemente elimini dalla vita dello Stato tutti coloro che non aderiscono a questa impostazione. Per cui il religioso è il nemico dello Stato, il credente è il nemico dello Stato. La Rivoluzione francese dimostra, con la tragedia rappresentata dai milioni e milioni di vittime che sono stati fatti proprio dopo l'affermazione degli immortali principi di libertà, eguaglianza e fraternità, in una contraddizione esplicita dei principi fondamentali, non solo che erano affermati dalla Rivoluzione francese, ma che esistevano prima di lei, Mathieu, quindi un uomo di non certamente simpatia, che non può avere nessuna simpatia verso la posizione religiosa, ha scritto nella sua storia della Rivoluzione francese che la delazione, che durante l'Ancien Régime era considerata una vergogna, durante gli anni del Comitato di Salute Pubblica divenne una virtù sociale. Denunciare un altro, e voi sapete che nella denuncia di un altro possono entrare tutte le ragioni di questo mondo, anche le meno ideali, anche le più pratiche o anche le più innominabili. Allora, qual è la base di questo rinnovamento? La base della democrazia è l'affermazione che la politica non è tutto. Nel momento in cui tu affermi che la visione definitiva della realtà è la visione politica, e quindi lo Stato è la regolamentazione di tutti gli aspetti della vita personale e sociale, è finita la democrazia, nasce il totalitarismo. Nasce uno Stato, cioè una compagine statale che può dire di sé: io sono la fonte di ogni diritto e non conosco limitazioni al mio diritto. Per raccogliere in modo positivo tutta l'istanza di aggiornamento, non si doveva rinunziare al fondamento della tradizione. Occorreva un rinnovamento nella tradizione. Occorreva dunque che la base religiosa, che costituiva il punto di riferimento sostanziale e normativo della vita culturale, sociale e politica della Francia pre-rivoluzionaria, fosse chiamata a un nuovo modo di realizzazione. Questo non si volle. La storia non va come vogliamo noi, la storia va come va, ma per capire che cosa è accaduto bisogna vedere in atto, in quel punto, un progetto alternativo. La rivoluzione francese non si spiega senza un progetto alternativo. Rendere la società totalmente alla mercé della ragione e della natura. Ma la ragione e la natura illuministiche, non la ragione premoderna che è in rapporto col mistero. Non la natura premoderna che è immagine di Dio, la ragione che si oppone a Dio e la natura che è campo di attuazione dell'uomo che è totalmente libero. Perché è libero? È libero perché ha rotto il suo rapporto con Dio. Allora, allora la cosa risulta assolutamente chiara. Sul fondo della rivoluzione francese si muove un movimento di scristianizzazione teorica e pratica. Si affermerà violentemente negli anni del Comitato di Salute Pubblica e quindi della Prima Repubblica, si attenuerà necessariamente per la reazione fortissima della borghesia che si sente massacrata, cercherà una sua stabilizzazione con l'avventura napoleonica. Certamente l'affondo degli anni 1789-1793 si diluirà poi in un cammino che Fouret ci dice è secolare. Ma per capire che cosa è accaduto veramente non bisogna rimanere solo sul piano delle modificazioni di carattere sociopolitico, bisogna andare alla lettura sostanziale, e questa la si vede se si pone il problema del rapporto con la Chiesa. La Chiesa non ha rappresentato un'alternativa, è stato un martirio. La Chiesa si è trovata in questa vicenda obiettivamente come di fronte a un compito più grande di lei, più grande sul piano culturale, perché era un episcopato molto debole sul piano culturale, era un episcopato fortemente condizionato sul piano culturale e politico. Alle spalle della Chiesa che resiste alla Francia, resiste alla rivoluzione, c'è il gallicanesimo, e il gallicanesimo è un tentativo di Chiesa di Stato in ambito cattolico. Mi spiego, e i grandi vescovi sono per definizione, sono tratti normalmente dall'alta nobiltà, quindi hanno la gelosia della Chiesa gallicana. Il clero è un clero sostanzialmente, soprattutto quello che vive nelle parrocchie, nei dipartimenti, a contatto col popolo, è un clero che non ha una grande iniziativa culturale. La cultura è dominata nei decenni precedenti la rivoluzione francese dall'illuminismo che ha fatto la saldatura ideologia-opinione. Quando la saldatura ideologia-opinione è fatta, le masse, le folle sono alla mercé di questa alleanza. Matteo ha scritto un libro formidabile che sembra contraddire tutta la sua interpretazione marxista della rivoluzione francese, che è proprio intitolato Le folle nella rivoluzione francese, e dimostra che le folle nella rivoluzione francese non sono protagoniste, ma sono sempre usate. Sono sempre usate perché vi è sempre fatto passare lo slogan che poi viene ripetuto ossessivamente. Per esempio, come si ottiene il giuramento della Costituzione civile del clero da parte di una certa parte del clero rappresentato negli Stati Generali? Urlando per una notte intera dall'esterno, da parte della folla parigina, i ribelli, quelli che non giurano al lampione, cioè impiccati. Provate a mantenervi tranquilli di fronte a una decisione quando migliaia di persone fuori urlano che se non firmi o che se non giuri ti appendono un lampione. Il soggetto è questa alleanza. Il progetto di questa alleanza è la costruzione di uno Stato ateistico come applicazione coerente delle idee dell'illuminismo. Prima della rivoluzione francese Rousseau aveva scritto che nello Stato si incarna la volontà generale, e la volontà generale si incarna in un uomo, l'obbedienza al quale è la strada della libertà. Questo non nel 1960 o 70 Pol Pot, nel 1725-30 Rousseau. Queste sono le idee che urgono dietro la rivoluzione francese, cioè quelle che determinano la rivoluzione francese. L'alleanza ideologia opinione, la resistenza fu la resistenza che la Chiesa dà, anche quando non ha motivazioni culturali, anche quando non ha chiarezze ideologiche, anche quando non ha forze. La Chiesa una cosa può fare: quando il nemico della fede avanza, può morire per la fede. E questo è certamente stata la grande testimonianza che la Chiesa francese nella stragrandissima maggioranza ha dato, e che costituisce la premessa per quel rinnovamento della vita religiosa in Francia che improvvisamente, del tutto inaspettatamente, nella seconda metà del XIX secolo fiorisce, secondo l'antico effato che il sangue dei martiri è seme di cristiani. Ma questa è la questione. Allora, non si tratta qui di fare l'apologia dell'ancien regime, e non si tratta assolutamente di dire che la Chiesa sta meglio sotto l'ancien regime che sotto lo Stato democratico, e non si tratta assolutamente di individuare delle preferenze della Chiesa per forme politiche di un tipo piuttosto di un altro. Questi semmai sono discorsi che devono essere fatti, che possono essere fatti e che mantengono un certo spazio di opinabilità. Si tratta di capire quello che era in atto. Quello che era in atto era la sostituzione violenta di una visione dell'uomo, di una visione della società, a una visione dell'uomo della società di carattere religioso, a una visione dell'uomo della società di carattere irreligioso. Questa sostituzione si decise di farla con la violenza, e si ottenne con la violenza, con una violenza distruttiva di cui credo che l'immagine più significativa sia la dichiarazione pubblica della convenzione che la grande abbazia di Citeaux, che era stata per secoli la madre di tutte le abbazie monacali europee, ed era una chiesa che per tutto il Medioevo era la più grande chiesa della cristianità, è stata dichiarata cava di pietra pubblica, così per decenni è stata utilizzata semplicemente come materiale di costruzione, così che chi la visita oggi vede che esiste buona parte, un pezzetto ancora del transetto e un pezzo della navata centrale. Dobbiamo tornare a prima della Rivoluzione francese, non si può. Non so se non si possa desiderarlo, forse desiderarlo si può, ma non si può tornare. Si può imparare da questo. L'unica cosa che impariamo, e fu questo l'insegnamento intelligente, discreto, acutissimo, che Giovanni Paolo II ha fatto a tutta la Francia nella sua prima visita in Francia nel 1980, quando lesse la Rivoluzione francese dal suo punto di vista. Si può non tornare a prima della Rivoluzione francese, ma capire che se la Rivoluzione francese voleva, come per certi aspetti voleva, uno Stato più democratico, doveva accettare che la base di questa democrazia non fosse una omologazione di tipo ideologico, ma una pluralità di credi e di confessioni. Soltanto una pluralità di posizioni religiose e ideali rappresenta la base etica, antropologica e morale per lo Stato, per la società e per lo Stato. Se invece lo Stato si identifica come espressione meccanica di un'ideologia, esclude da sé tutti coloro che non condividono questa ideologia e utilizza nei loro confronti la violenza, non perché si sia particolarmente cattivi, ma perché si è rigorosi con la posizione ideologica. La Rivoluzione francese crea uno Stato ideologico totalitario che non può non essere violento. Se c'è un'istanza di maggiore partecipazione, noi non possiamo fare la nostra, ma sulla base dei principi fondamentali della Rivoluzione francese non si costruisce la democrazia, si costruisce soltanto la dittatura di uno o di un'assemblea, ma si costruisce la dittatura e si mortifica la libertà dei singoli, dei popoli e delle nazioni. Sulla base invece di una pluralità di posizioni ideali, la struttura sociopolitica, la realtà sociale e le strutture sociopolitiche sono al servizio di una realtà più grande di loro, che le norma e che impedisce a loro di pensarsi e di porsi come l'assoluto. Grazie.